Oggi e domani concludiamo questa parte sul... No, oggi direi tutto sommato, vero?
Oggi.
Scusate, devo mettermi d'accordo con me stesso. Giusto, sì, va bene. No, è sbagliato. Scusate, ma ogni tanto faccio casino con le date, questo non mi semplifica la vita. E oggi finisco la parte sulle regioni, domani mattina vi faccio una lezione di sintesi sulle fonti e anche di aggiunta di alcune parti sulle fonti, in particolare riserve di legge e fonti atipiche, che è una cosa abbastanza concettuosa. Mercoledì incominciamo a parlare di Corte Costituzionale, domani pomeriggio c'è la solita lezione sulla cronaca e sulle vostre domande. Beh, ne abbiamo. Nelle precedenti puntate, vediamo a che punto siamo, regioni, le regioni sono una novità della nostra Costituzione. Vedete, la nostra Costituzione, come vi dicevo, è una Costituzione che ha moltissimi meriti, è la prima. In assoluto, è la prima Costituzione moderna che non sia finita nel sangue, perché la Costituzione di Weimar è finita nel nazismo, la Costituzione spagnola è finita nel colpo di Stato, la prima Costituzione moderna, rigida e con la parte sociale che sia stata inventata nel mondo e che abbia avuto successo è quella italiana. Per cui la moderna rigidità l'abbiamo inventata noi, anche se questo non lo trovate scritto nei manuali generalmente, perché non so perché. Ci si dimentica non soltanto della pregevolezza della nostra storia, di cui ce ne può fregare il giusto, ma anche il perché sono state fatte alcune cose. La nostra Costituzione, peraltro, vi dicevo, è stata ampiamente ispirata dalla tradizione. Il Ministero per la Costituente aveva tradotto tutti i classici, aveva tradotto i manuali di diritto costituzionale stranieri, per cui c'è una base informativa importante e per di più nell'Assemblea Costituente c'erano persone che ne sapevano. Costantino Mortati era un giovane costituzionalista che poi diventerà uno dei grandi maestri, ma non soltanto, c'era l'esperienza di molti giuristi e anche di molti giuristi politici tipo Vittorio Emanuele Orlando, che era un grande amministrativista ma era anche stato Presidente del Consiglio dei Ministri. Per cui copiando e ricopiando tutta la parte che riguarda la forma di governo parlamentare, il procedimento legislativo, il governo, i diritti, è una parte che era consolidata nella cultura costituzionale del mondo. Accanto a queste che erano le forme di organizzazione del potere e le forme di organizzazione dei diritti, sono state introdotte alcune novità. Pensate proprio come contropotere, come meccanismi costituzionali che arginassero il grande rischio del potere politico. Il potere politico è sempre stato una belva, lo è, nel senso che il potere politico da Aristotele in poi è quanto viene prima della tirannia, e i modi per evitare che degradi in tirannia fanno parte della cultura costituzionale che risale da Aristotele in poi. Il Leviatano, il mostro biblico, è il potere politico. La nostra Costituzione ha cercato dei modi per limitare il potere politico e sono essenzialmente quattro istituti che non ha potuto copiare perché non erano copiabili, perché non c'era alle spalle nulla di già scritto. Uno è stata la Corte Costituzionale, di cui parleremo a partire da mercoledì. L'altro è stato il referendum popolare, cioè un modo con cui gli elettori possono contrastare le leggi votate dall'assemblea rappresentativa. Un altro ancora è stato il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che è un modo per rendere la magistratura un corpo a sé, autoregolato e autogiudicato. E infine le regioni. Le regioni sono state inventate e sono state inventate di sana pianta, non c'è nessun modello possibile. Solo per farvi capire la gravità della cosa, perché anche questa è una cosa che nei libri di diritto si dimentica. Queste quattro novità sono state tutte ostacolate in fase di attuazione della Costituzione. La Costituzione è stata approvata e immediatamente si è cercato di disapplicarla. E le regioni sono state istituite concretamente nel 1970. La misura transitoria, la norma transitoria della Costituzione prevedeva che i consigli regionali fossero eletti entro il 31 dicembre del 1948. 22 anni di ritardo. Il referendum abrogativo è stato introdotto nel 1970. 22 anni di ritardo. Ed è stato introdotto soltanto perché improvvisamente la parte cattolica del Parlamento ha compromesso la decisione sulla legge del divorzio. Ha detto va bene, noi non facciamo ostruzionismo, però attuiamo la Costituzione, facciamo la legge sul referendum, così partiamo col primo referendum sulla legge sul divorzio. Per cui legge del divorzio e legge sul referendum sono partite lo stesso anno. Il CSM è stato istituito nel 58, 10 anni di ritardo sulla Costituzione. La Corte Costituzionale nel 56, solo 8 anni di ritardo. Questo era quello che Calamandrei chiamò l'ostruzionismo della maggioranza. La maggioranza fece ostruzionismo sull'applicazione e l'attuazione della Costituzione. Allora, le regioni sono state inventate perché prima non esistevano come forma giuridica, non esisteva lo Stato regionale. Esistevano gli Stati federali, ma il processo di federalizzazione è un processo storico che non può essere inventato. O si parte con gli Stati sovrani che si mettono insieme e fanno la federazione, generalmente previa guerra, oppure la federazione non si era mai vista. Uno Stato unitario che si federalizza allora non si era visto. Sono state concepite come un contropotere politico, nel senso che si voleva che vi fossero territori amministrati da un ceto politico diverso da quello che amministrava lo Stato. Sopravvivenza dei partiti politici. Delle partiti politici storici. Sono state munite di potestà legislativa, che anche questo è un tratto unico. Enti locali, come si sarebbero chiamati, no? Enti territoriali, che derivano la loro autorità dallo Stato, ma sono muniti di potere legislativo. Non si era mai visto. E la spiegazione di questo fenomeno nuovo e che così le amministrazioni territoriali regionali, politicamente diverse dal governo centrale e dalla sua maggioranza, avrebbero potuto avere un'amministrazione che dipendeva da una propria legge e non dalla legge del Parlamento. Il principio di legalità vuole che l'amministrazione pubblica sia sempre organizzata per legge, ricavi le sue competenze dalla legge e ricavi i limiti delle sue competenze dalla legge. Se questa legge fosse stata quella dello Stato, come per le province e per i comuni, non ci sarebbe stata autonomia politica delle regioni. Per dare autonomia politica si è introdotta l'autonomia legislativa. Tutta l'attenzione della Costituzione perciò si è concentrata nelle relazioni tra legge regionale e legge statale. Questo è un altro tratto caratteristico, perché se oggi dovessimo scrivere, cancellando la memoria, qualcosa sull'autonomia delle regioni, non credo che cominceremo dall'autonomia legislativa. E soprattutto non credo che finiremmo con parlare soltanto, essenzialmente, di autonomia legislativa, come se il problema fosse soltanto quello del rapporto tra legge regionale e legge statale. Ma questo è il problema iniziale, è il problema teorico da cui si è preso le mosse. Se l'autonomia politica implica un'autonomia legislativa, l'autonomia politica rivendicata contro il centro, contro il governo e la sua maggioranza, l'autonomia legislativa è rivendicata contro la legge statale. E tutto si trasferisce nel problema dei rapporti tra legge regionale e legge statale. E di questo vi devo parlare. E incomincerò parlandovi dell'impianto originale della Costituzione, avvisandovi che, come vi dirò dopo, questo sistema è stato radicalmente modificato nel 2001, ma bisogna capire che cosa hanno modificato e che cosa è sopravvissuto a queste modifiche. Allora, qual è la mappatura del problema? Voi sapete che ci sono regioni speciali e regioni ordinarie. Questo è un vecchio problema. Perché ci sono regioni speciali? Ci sono 5 regioni speciali, non esiste una categoria unica di regioni speciali. Ci sono 5 regioni speciali: Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Perché esistono queste 5 regioni speciali? Per una questione essenzialmente storica. La Sicilia è stata la prima regione liberata, / occupata dagli alleati. La Sicilia ha sempre avuto forti movimenti indipendentisti. In Sicilia, quando sbarcarono gli americani, ci fu una ripresa dei movimenti autonomistici. C'era un programma, non lo prendete come uno scherzo, è vero, è storicamente vero, c'era anche un programma che la Sicilia diventasse il 50°, 51° Stato americano. Vedete, ma si sono bevuti il cervello? Pensate a Brooklyn e a quante relazioni, a quante liaison esistevano tra gli Stati Uniti, New York, Chicago e alcuni paesi della Sicilia, la mafia. Ma a parte questo, che può sembrare uno scherzo e, no, e invece fu una tragedia, la permanenza della Sicilia in Italia è stata conquistata anche attraverso un immediato riconoscimento dell'autonomia siciliana. Tanto è vero che lo statuto della Regione Sicilia è stato approvato prima della Costituzione. È un testo che risale a prima dell'approvazione della Costituzione e avrebbe dovuto essere armonizzato con la Costituzione dalla stessa Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente, quando finì la Costituzione il 31 dicembre, aveva 2 mesi da fare un sacco di cose, tra cui la legge elettorale per il Senato, e di conseguenza non ebbe tempo di armonizzare e riapprovò con legge costituzionale e lo statuto precedente alla Costituzione. Per cui l'armonizzazione tra il vecchio statuto e la Costituzione non si è fatta, in parte l'ha fatta la Corte Costituzionale. La Sardegna non era arrivata all'approvazione di uno statuto, ma quasi, anche lì fortissimi movimenti secessionisti, autonomisti, promessa di autonomia in cambio di smettiamola con la secessione, testi che erano già stati abbastanza elaborati, e quindi quella poi era un'isola, no? Era un'altra condizione di autonomia riconosciuta. Valle d'Aosta, 100.000 abitanti, cosa volete che sia? Francofona, prevalentemente francofona, perché c'è anche una minoranza che parla tedesco, antico tedesco, e una minoranza che parla italiano, però era stato un impegno del CLN, dei Comitati di Liberazione Nazionale, dei partigiani, a riconoscere una forte autonomia alla Val d'Aosta, regione francofona, e sono tre. Il Trentino Alto Adige aveva un problema di trattato di pace. Il trattato di pace prevedeva che la provincia di Bolzano restasse in Italia, benché in stragrande maggioranza di lingua tedesca, e in parte attenuata questa maggioranza con una immigrazione di italiani molto favorita dal fascismo. Non è un caso che poi anni dopo io nascessi a Bolzano, nel senso che la famiglia italiana incentivata a spostarsi in provincia di Bolzano e quindi colonizzare quello che era un pezzo di Tirolo. E per obbligo del trattato di pace la provincia di Bolzano doveva avere uno statuto di autonomia gestito da quei truffatori che sono gli italiani. Lo statuto di autonomia della provincia di Bolzano divenne uno statuto di autonomia della regione Trentino Alto Adige, cioè la provincia di Trento, che era arrivata in Italia alla fine della prima guerra mondiale, venne presa dentro una regione insieme alla provincia di Bolzano, in modo di creare una regione in cui la parte tedesca non fosse maggioritaria. Per pura combinazione il presidente del governo e capo politico del partito di maggioranza De Gasperi era trentino e quindi non ebbe difficoltà a dare alla sua provincia un'autonomia speciale. E da questo nasce l'autonomia riconosciuta in Costituzione alla regione Trentino Alto Adige, che fu così poco gradita dalla parte tedesca che per molti anni vi furono tensioni, vi fu anzi azioni di terrorismo pesante, che io ben mi ricordo, facevamo saltare tralicci e caserme dei carabinieri, finché non ci fu un'intesa tra Italia e Austria che portò a una modifica dello statuto del Trentino Alto Adige, che smise di essere una vera regione e divenne 2 province autonome sostanzialmente separate, per cui la provincia di Bolzano ha una vera autonomia che gli era stata negata con lo statuto approvato nel 1948. Friuli Venezia Giulia è una regione ancora più anomala, perché fu costruita sulla carta come uno spazio in cui inserire Trieste, perché Trieste non era italiana, Trieste era amministrata dopo la guerra dagli alleati, Dopo essere nato a Bolzano, la mia famiglia è stata trasferita a Trieste, per cui ancora un lontano ricordo dei poliziotti inglesi che facevano paura a tutti, compreso ai bambini. E Trieste divenne ufficialmente italiana soltanto a metà degli anni 70 col trattato di Osimo. Prima era amministrata dagli alleati, poi dal 54 divenne amministrazione italiana, ma solo amministrazione e non sovranità italiana, e alla fine divenne ufficialmente italiana. Ma per non lasciare Trieste sparsa in questa condizione di diritto internazionale molto complicata, si immaginò una regione che però fu attuata soltanto nel 1963. È una regione in cui si mise Trieste insieme al Friuli, cioè, come dire, il diavolo con l'acqua santa, due realtà che non avevano mai avuto molti rapporti, non avevano sicuramente una tradizione, una cultura, un'economia che le legassero, anzi hanno sempre vissuto in opposizione e ancora adesso vivono in opposizione in larga parte. Vedete, sono cinque situazioni diverse che sono state ereditate un po' dalla storia e un po' dal diritto internazionale, su cui il Costituente ha previsto di costruire cinque regioni speciali con proprio statuto. Questi statuti sono statuti in forma di legge costituzionale, questo è fondamentale. Per cui noi abbiamo le regioni a statuto ordinario che sono rette dal titolo quinto della Costituzione e si chiamano regioni a statuto ordinario perché sono sottoposte a disciplina ordinaria. E poi abbiamo cinque eccezioni, cinque regimi diversi da quello del titolo quinto, che sono organizzati ognuno nel proprio statuto e sono cinque statuti significativamente diversi, per cui non esiste una categoria delle regioni speciali, ma esiste una realtà di cinque regioni diverse l'una dall'altra. Questa è la prima cosa che il dibattito su queste cose non concepisce, perché si fa un unico discorso sulle regioni speciali, così da poter attribuire le colpe della Sicilia alla provincia di Bolzano e viceversa. Sono cinque realtà completamente diverse. Il potere legislativo riconosciuto alle regioni è di tre tipi. La potestà esclusiva, che è sovra delle regioni speciali per alcune materie, e la potestà concorrente di attuazione, che invece è di tutte le regioni. Qui è un esempio dello statuto della Venezia Giulia, ma non ho voglia di parlarvi della potestà esclusiva, non me ne frega niente, ve lo leggerete sul manuale. Quello che mi interessa invece è la competenza concorrente. Perché mi interessa? Perché la potestà esclusiva delle regioni speciali riguarda solo singole materie e solo le singole regioni speciali, per cui un problema, come dire, specifico. Difficile da capire se non si capisce quello che invece è il grosso dei rapporti, sia delle regioni speciali che delle regioni ordinarie, sta nella cosiddetta competenza concorrente, che ancora adesso esiste. In questo PowerPoint vi traccio la mappa concettuale del problema. Vi dicevo, siccome le regioni sono state inventate per dare autonomia politica ai territori, e siccome questa autonomia politica la si può ottenere soltanto se le regioni possono fare proprie leggi che organizzano la propria amministrazione, tutto il più grosso problema è in che rapporti stia l'autonomia politica della regione con l'indirizzo politico dello Stato e in che rapporto stia di conseguenza la legge regionale con la legge statale. È di questo che si occupa la Costituzione. Si è occupata nel 1948 e si è occupata anche dopo la riforma del 2001. L'asse portante è capire i rapporti tra legge regionale e legge statale. Allora, l'impianto originale è questo: i limiti della legge regionale. I limiti della legge regionale significa entro quali limiti una regione può essere diversa dallo Stato, dall'organizzazione dello Stato, oltre che dalle altre regioni. Quale sia il livello di tollerabile differenze e quindi di tollerabile autonomia tra una regione e lo Stato. Quale sia il livello di tollerabile differenze tra la legge di una regione e la legge dell'intero nazione. Come vedete, è il problema dei problemi. A questo problema la Costituzione dà una risposta che è bellissima sotto il profilo progettuale. Sembra un disegno di Renzo Piano, grande architetto, che ti sbozza quello che è un modello di rapporti. Il problema è che non ci dice dove stanno le scale, dove passano le tubature, come si calcolano i cementi armati. Cioè, i calcoli operativi non ci sono in questo progetto. E non ci sono perché non c'era l'esperienza storica. Non c'era nulla da copiare. E in questo progetto si tracciano delle linee bellissime, che adesso vi spiegherò, che però si sono rivelate astratte. Allora, il progetto si basava su questo. Ci sono due generi di limiti alla legge regionale. Uno riguarda la legittimità degli atti e l'altro riguarda il merito politico degli atti. Due cose completamente diverse. La legittimità implica validità, il che significa che ci sono dei limiti che la legge incontra nell'ordinamento giuridico dello Stato. Questi limiti, essendo limiti giuridici, sono fatti valere di fronte a un giudice, la Corte Costituzionale. Per cui il territorio, la materia, i principi fondamentali, gli obblighi internazionali sono le quattro categorie di limiti. Territorio è banale, ogni regione legifera per le cose che stanno nel suo territorio, la questione dell'isola, del delta del Po, che portato come esempio del criterio della competenza, dà una risposta a questo problema. La materia è una cosa più complessa. C'è un elenco in Costituzione delle materie, che è questo, e questo elenco, vedete, contiene delle etichette. Queste etichette indicano la materia di competenza regionale. Poi ci sono i principi fondamentali. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. È qui che nasce la competenza concorrente. Su queste materie, che sono materie devolute al legislatore regionale, lo Stato non è privo di poteri legislativi, anzi, sono materie concorrenti, nel senso che sulla disciplina di quelle materie concorre la legge dello Stato e la legge regionale. E come si svolge questo concorso? Con la separazione di livelli di normativa. Lo Stato si preoccupa di stabilire i principi fondamentali e la regione ha competenze di specificare i principi, attuarli, applicarli e così via. Bel disegno, pulito come vedete. E poi ci sono gli obblighi internazionali, chiaro, lo Stato è soggetto di diritto internazionale, lo Stato è sovrano, le regioni che sono enti derivati non hanno personalità di diritto internazionale, per cui ciò che viene deciso in sede internazionale viene subito dalla regione senza che la regione possa dire nulla, è fuori dalle sue competenze in quanto ente derivato. Tutte queste sono linee, le strisce territorio, le materie, i principi e norme di dettaglio, gli obblighi internazionali, sono delle linee di campo che possono essere giudicate dalla Corte Costituzionale, che fa il ruolo campo di tennis, giudice di serie, cioè il giudice che è un po' elevato, vede se una certa legge, un certo atto entra o esce dal campo riservato alle regioni. È delimitato da queste righe. Oltre a questi limiti di legittimità, il nostro Renzo Piano costituzionale si è immaginato però il limite di merito. Qui c'è il sangue. Cos'è il limite di merito? È un limite legato all'indirizzo politico. Nel senso che le regioni possono legiferare nelle loro materie, ma le loro leggi non possono andare contro l'interesse nazionale. Cosa significa l'interesse nazionale? È oggetto di svariate decine di monografie, la cui conclusione è boh. È un conflitto politico. Questo conflitto politico deve essere risolto dal Parlamento, che è la suprema autorità politico rappresentativa. Allora, lo Stato fa una legge in cui dice basta con la sanità pubblica, restringiamo le prestazioni pubbliche, tagli la spesa pubblica, alcune prestazioni non vengono più erogate dal servizio pubblico nazionale. Una regione a caso, tipo l'Emilia Romagna, che lo fa sempre, dice ah no, io non sono d'accordo con questa distruzione dello Stato sociale, quindi faccio una legge che dice no, invece vi darò anche, che so io, le cure dentistiche, che non si sa bene perché in Italia non siano dentro delle cure assistite. Voi capite che questo significa esattamente valorizzare l'autonomia politica della regione. La regione svolge un'attività politica che è diversa, anzi opposta a quello dello Stato centrale, perché questa è l'idea portante del disegno costituzionale. Perché cosa esistono le regioni se non per l'autonomia politica? Però c'è il problema di quanto questo possa tenere il sistema. Voi capite che se una regione decidesse di abolire il ticket e di dare tutte le cure, compreso quelle dentarie, gratis a tutti, avremmo il treno violetto che invece andare a Lourdes andrebbe, come già succede dall'altra parte, in Emilia Romagna a curarsi. E questo creerebbe degli scompensi enormi, oltre che dei problemi di circolazione. Ma pensate che questo esiste in realtà, cioè l'Emilia Romagna c'è un bilancio sanitario più o meno in pareggio grazie al fatto che cura buona parte dei malati del sud, per cui c'ha un'utenza più grande della sua popolazione, e l'utenza viene pagata dalle regioni del sud, per cui il bilancio dell'Emilia Romagna viene supportato dalle regioni del sud che non erano servizi competitivi. Sono problemini non da poco. Allora il nostro Renzo Piano costituente ha detto non so quali possono essere i problemi, non lo so adesso, ma mi immagino che ci possa essere un problema politico, uno scontro politico tra regioni e Stato che vada oltre a quello che il sistema può tollerare. E allora in questi casi sarà il Parlamento a decidere se ha ragione lo Stato o ragione la regione. Non è male come disegno, Il che significa che il governo è vigile. Le leggi regionali avevano un controllo preventivo, per cui prima di entrare in vigore erano sottoposte al controllo del governo, adesso non è più così. Il governo poteva bloccare la pubblicazione della legge e sollevare la questione o alla Corte Costituzionale o al Parlamento. Chiaro? Questo lo trovate scritto nell'articolo 117, la regione emana per le seguenti materie, elenco le materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali, concorrenza, stabilite dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni, il limite di un altro. Questo schema è totalmente saltato. Pensate che non si sa neppure che cosa avrebbe fatto il Parlamento in caso di conflitto di merito, perché non c'è mai stato un'impugnazione della legge da parte del governo in Parlamento. Mai stata. Non è stato mai fatto valere il limite di merito. Il che vuol dire che le regioni e lo Stato andavano d'accordo? Ma neanche un po'. È semplicemente che il meccanismo è stato totalmente deformato. Primo problema. Che cosa ci dicono queste etichette? Noi abbiamo il 117 che è un bello scaffale con sopra scritto droghe e spezie, abbiamo una serie di vasetti, ognuno con una bella etichetta: fiere mercati, beneficenza pubblica, istruzione artigiana professionale, sono tutte etichette che decorano altrettanti barattolini. Il problema è che cosa ci sta dentro e cosa sta fuori da quei barattolini. Fiere mercati, cosa vuol dire? Perché il mercato è quello della verdura, il mercato del pesce, il mercato rionale, la fiera di Sant'Anna, di Santa Maria, su qualche santo, e la fiera campionaria e l'esposizione mondiale, l'Expo, è una fiera, certo che è una fiera, ed è competenza regionale, bel problema, no? Ci sta dentro il barattolino oppure no? Perché finché ci metti dentro le fiere regionali non è una questione, ma se metti le fiere internazionali, entra in tensione l'autonomia regionale con una fiera internazionale. E il mercato che cos'è? Il mercato dei fiori va benissimo, quello del pesce va anche bene, ma il mercato è anche quello finanziario. Il mercato ha degli aspetti mondiali, no? Il mercato è ormai gestito dall'Unione Europea. Dove si interrompe la competenza della regione e inizia la competenza dello Stato dell'Unione Europea? Chi lo decide? Prendete una materia interessante come l'urbanistica. Che cos'è l'urbanistica? L'urbanistica, si dice, è la disciplina dello sviluppo urbano. Poi si dice, sì, la disciplina urbano, ma anche rurale. È la disciplina del territorio. Fino a che punto arriva la disciplina del territorio? Comprende anche centri storici, luoghi archeologici, le coste, la montagna, è tutto indefinito. E allora che cosa è successo? È successo che per ognuna di queste materie la legge che ha avviato l'istituzione delle regioni ordinarie nel 70, il che vuol dire che nei 22 anni precedenti il problema c'era, ma non è stato affrontato. C'erano 5 regioni speciali che avevano competenze anche concorrenti, ma il problema non è stato affrontato. Nel 70 la legge che istituisce le regioni, legge finanziaria, delega il governo a fare dei decreti delegati che materia per materia trasferissero le competenze, gli uffici, i soldi, il personale alle regioni. Fantastica questa cosa. E cioè è stata la burocrazia ministeriale incaricata di spogliarsi delle proprie attribuzioni, dei propri beni e trasferirli alle regioni. C'era uno sketch tempo fa della signora che dice: voglio dare tutti i poveri, tutti i poveri, e cominciava con i vestiti, e questo giacchino, ma no, questo si tiene, questo si dà, no, ma questo si tiene. E così hanno fatto le burocrazie ministeriali, hanno trasferito alle regioni il minimo possibile, e le regioni sono ricorse alla Corte Costituzionale dicendo: oh, in Costituzione c'è un'etichetta, ma in quel barattolo sono state messe delle cose del tutto insufficienti. Quale criterio si applica per decidere se il barattolo è stato riempito a sufficienza oppure no? La risposta della Corte Costituzionale è stata questa. Vedete, qui sono segnati in rosso, ci sono materie che già in Costituzione sono indicate con l'etichetta interesse regionale. Interesse regionale viene usato in contrapposizione a interesse nazionale. La Corte non ha fatto altro che dire: stiamo parlando di competenze trasferite alle regioni, dobbiamo pensare che vengano trasferite competenze soltanto se di interesse regionale. Per cui questa etichetta interesse regionale va applicata a tutte le materie. Per cui per ogni materia ci sono oggetti di interesse regionale e altri di interesse nazionale. Quelli si danno, gli altri si trattengono. La fiera del pesce, la fiera della vongola, interesse regionale. L'Expo mondiale, interesse nazionale. Uno spettacolo? Capite, con questa logica, ma per materia per materia, si è lavorato in base a quello che si definiva il diverso livello dell'interesse. A questo punto le cose di interesse nazionale sono state incorporate dentro nelle competenze per materia. Fantastico. Le materie sono diventate interesse. I principi fondamentali cosa sono? 12 e un minuto, ve lo spiegherò dopo il caffè.